Allora, apriamo le nostre Bibbie in 1 Timoteo. Allora, questa lettera è la prima epistola dell'Apostolo Paolo a Timoteo. Un po' della storia di questa lettera. I studiosi suppongono che Paolo ha scritto questa lettera intorno al 63 anno domini, fra 63 e 66 anno domini, dopo che Paolo è stato rilasciato dal suo primo periodo in carcere a Roma. Il scopo della lettera scopriamo in capitolo 3, se volete girare lì un secondo, in versetto 14. Ti scrivo queste cose nella speranza di venire presto da te, affinché, se dovesse tardare, tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Quindi qui Paolo ci descrive il scopo, il motivo di questa lettera, istruzione per Timoteo e anche per gli altri uomini della Chiesa, come loro devono comportarsi nella Chiesa, come deve essere organizzata la Chiesa. Come ho detto all'inizio, questi vengono comunemente chiamati le epistole pastorali, perché Timoteo e Tito erano pastori, magari non nel stretto senso della parola come nella Chiesa moderna, anche perché vedremo Timoteo all'inizio era un compagno di Paolo, viaggiavo con lui nei suoi viaggi apostolici, e Timoteo era un assistente di Paolo. Paolo mandava Timoteo a visitare chiese, a incoraggiarli, a correggere. Quindi in un certo senso era un pastore che viaggiava, un aiutante dell'Apostolo Paolo. L'occasione di questa lettera, Timoteo era a Efeso e non sappiamo quanto tempo è rimasto lì, ma lui adempiva questa chiamata pastorale in quella chiesa ad Efeso. In Atti capitolo 16, andiamo là, così vediamo un po' la retroscena. Chi è questo Timoteo? Allora, Atti 16, versetto 1. Questo è il secondo viaggio missionario di Paolo. Lui era già stato a Listra una volta, e questo è il suo secondo viaggio in questa città. Ora egli giunse a Derbe, a Listra, ed ecco qui c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna giudea credente, ma di padre greco, di cui rendevano buone testimonianze i fratelli di Listra e di Iconio. Paolo volle che questi andasse con lui, così presolo con sé, lo circoncise a motivo dei giudei che erano in quel luogo, perché tutti sapevano che suo padre era greco. Quindi da questo momento Timoteo comincia a viaggiare con Paolo. In ogni probabilità Timoteo era un adolescente, perché quando Paolo scrisse questa prima lettera a Timoteo, che sono molti anni dopo Atti 16, Paolo incoraggia Timoteo e dice: nessuno disprezza la tua gioventù. Quindi se dopo tanti anni ancora Paolo lo considerava un giovane, in ogni probabilità lui, sì, non sappiamo con esattezza la sua età, ma poteva avere anche 16-17 anni, era un ragazzo del gruppo giovanile, un giovane uomo che aveva una buona testimonianza. Paolo, scrivendo la sua lettera, dice che la fede che è stata trasmessa da tua mamma e tua nonna. Quindi Timoteo era cresciuto in una famiglia di credenti, almeno la mamma e la nonna erano credenti, il padre non sappiamo. Qui Paolo ha fatto circoncidere Timoteo, che sembrerebbe contrario della storia quando volevano farci circoncidere un altro discepolo greco. Secondo me il motivo per il quale Paolo ha fatto circoncidere Timoteo era perché lui era metà ebraico, e quindi per gli ebrei, se Paolo non faceva circoncidere Timoteo, era come lui negava la fede degli ebrei. E quindi gli ebrei potevano dire: Paolo insegna gli ebrei di non ubbidire la legge di Mosè, il Vecchio Testamento. Quindi non per un fatto di giustizia, di essere giusto davanti a Dio, perché chiaramente in Galati Paolo dichiara che non c'è bisogno di circoncidersi, non c'è bisogno di adempiere nessun comandamento della legge per essere salvato, ma la salvezza viene per fede. Quindi Timoteo comincia a viaggiare qui in Atti 16. In Atti 17, versetto 4, quando Paolo va a Tessalonica e Berea, oh, 17, 14, scusate, ho detto 4. Versetto 13: ma quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che la parola di Dio era stata annunziata da Paolo anche a Berea, andarono pure là mettendo in agitazione la folla. Allora i fratelli fecero subito partire Paolo in direzione del mare, ma Sila e Timoteo rimasero là. Quindi Paolo è andato a Atena, Sila e Timoteo sono rimasti lì nella zona di Tessalonica e Berea per continuare a ministrare ai fratelli. In Atti 18:5, quando Paolo arriva a Corinto, anche qui in versetto 5, quando Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo era spinto nello spirito a testimoniare ai giudei che Gesù era il Cristo. In 1 Corinzi capitolo 4 versetto 17, Paolo parla del fatto: per questa ragione vi ho mandato Timoteo, che è mio figlio diletto e fedele nel Signore, che vi ricorderà quali sono le mie vie in Cristo e come insegno dappertutto in ogni chiesa. Anche Paolo, scrivendo ai Filippesi, in Filippesi 2:19, dice: voglio mandarvi anche Timoteo, che lui possa incoraggiarvi nella fede. Quindi Timoteo aveva un po' questo ministero sotto l'autorità di Paolo, di essere in un certo senso un'estensione di Paolo, no, di insegnare ai credenti quello che Paolo aveva insegnato già a Timoteo. Allora torniamo in 1 Timoteo. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per comando di Dio nostro Signore e del Signore Gesù Cristo, nostra speranza. Quindi voi sapete già, l'apostolo vuol dire uno mandato. Paolo era uno mandato da Gesù Cristo per comandamento di Dio. Uno che viene chiamato nel ministero, sia di pastore, di apostolato, di qualche altro diadema di Efesini 4, è uno che è stato comandato da Dio. è una chiamata da parte di Dio. E credo che uno deve veramente sapere per sicuro che è chiamato di Dio prima di fare pastore. Non penso che uno dice, ma mi sembra una buona carriera fare pastore. Perché il pastore è uno che deve portare la giacca, come si chiama quella giacca che usa nell'esercito? Antiproiettile. Giubbotto? Non c'è un altro nome? Flak jacket. Ok. Io non raccomanderei a nessuno il compito di fare pastore a meno che Dio non li chiama. Perché veramente avrai bisogno della grazia di Dio. Unicamente per la grazia di Dio. Io ho cercato tante volte di scappare dalla mia chiamata, ma il Signore, un po' come Giona, ma il Signore dice, no, stai lì, stai a Montebelluna e adempi la tua chiamata. Perché veramente è una cosa che ci vuole la grazia di Dio. E Paolo non è che lui ha deciso di essere un apostolo, lui era comandato da Dio di fare l'apostolo. E anche Timoteo. A Timoteo, mio vero figlio nella fede. In ogni probabilità Timoteo non... lui è diventato credente attraverso la testimonianza di sua madre e di sua nonna. Però come uno che magari ha conosciuto Paolo nel suo primo viaggio, poi ha seguito Paolo per tanti anni, allora Paolo qui poteva chiamare Timoteo il vero figlio nella fede. In un'altra lettera Paolo dice che io non ho nessuno. E bisogna ricordare che Paolo aveva in ogni probabilità centinaia di collaboratori. Basta leggere Romani 16 e tante altre lettere dove lui fa elenchi di tutti i suoi collaboratori nel Vangelo. Ma alla fine della sua vita lui poteva dire solo Timoteo ha un cuore come mio. Timoteo aveva un posto speciale nella vita di Paolo. È anche interessante perché Timoteo, comprendiamo dalle lettere, era un timido, che fa rime col suo nome. Timido Timoteo. Timoteo vuol dire amato da Dio, ma Timoteo era uno timido. E perciò Paolo in capitolo 4 deve esortarlo, non permette che la gente più grande di te disprezzino la tua gioventù. Paolo, al contrario, secondo voi Paolo era timido? No? Cosa pensate? Secondo me Paolo era come un toro, no? Buttavo giù porte, no? Era uno, no? Non avevo pure niente, no? Venivo lapidato, poi si alzavo, si spolveravo e tornavo dentro. Dammi la mia Bibbia, io torno dentro. Ma Paolo, no! No, i fratelli dovevano fermarlo. Paolo, vai a Atena prima che ti uccidano. No, no, voglio tornare a predicare la parola, no? Invece Timoteo era timido. E quindi avevo bisogno di incoraggiamento da parte dell'apostolo Paolo. E Paolo, in questa lettera, lo ricorda. Ricordi i doni che sono stati dati attraverso l'imposizione delle mani. Far ravvivere quei doni, Timoteo. Perché lui aveva la tendenza magari di aver paura, di voler magari evitare discussione, sì, grazie. E io posso capire, Timoteo, io odio confrontare persone, l'odio è come strappare i denti, ma è una cosa che deve fare un ministro di Cristo. A Timoteo, mio vero figlio nella fede, grazia, misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Allora, avete notato qualcosa di diverso nel saluto di Paolo dalle sue altre lettere? Come il solito saluto di Paolo nelle sue lettere? Grazie e pace. In tutte le lettere scritte dalle chiese di Paolo, lui comincia le lettere: grazie e pace a voi. Grazie era il saluto tradizionale greco, caris. Era come dire buongiorno, come Dio ti benedica. Caris, un dono immeritato. E quindi nella cultura greca era un modo di dire buongiorno, caris, che tu puoi avere una cosa che non meriti. Pace era il saluto ebraico, shalom, che voi sapete vuol dire pace, o la pace di Dio sia con te. Quindi nelle altre lettere questo era il saluto di Paolo, ma nelle lettere pastorali, primo, secondo Timoteo e Tito, è aggiunto misericordia. E mia opinione su questo è perché chi nel ministero ha bisogno di misericordia, tanta misericordia. Qual è la differenza fra la grazia e la misericordia? Perché uno potrebbe dire, ma non è la stessa cosa, non sono sinonimi. Pensate un attimo. Allora, la grazia è quando ti è concesso una cosa che non meriti, giusto? La misericordia è quando non ti viene dato quello che meriti, giusto? È troppo, è un pensiero. E questa è la mia opinione. Penso che Paolo, parlando a Timoteo e Tito, questi due servi di Dio, voleva dire grazia, che Dio ti dà quello che non meriti, misericordia, che Dio non ti dà quello che meriti, e pace. Perché chi è nel ministero ha bisogno di misericordia? Nel libro di Giacomo, capitolo 3, versetto 1, Giacomo dichiara: fratelli, non siate molti dottori, sapendo che riceveremo una più severa giudizio. Allora, questo per tutti di noi che insegniamo la parola di Dio, dovrebbe darci un santo timore, sapendo che noi avremo un giudizio più severo da parte di Dio. E devo confessare che io combatto continuamente, perché sono chiamato come pastore e dottore di insegnare tutto il consiglio di Dio a voi. E nello stesso momento vedo anche le mie mancanze umane. Magari i fratelli che ogni tanto predicano anche in chiesa capiscono cosa voglio dire. No, che tu devi studiare, devi preparare un messaggio da un testo. Magari dice, magari io non sto vivendo al 100% tutto questo. E quindi è veramente una cosa che ti mette il timore di Dio, dice: Signore, aiutami, dammi la grazia veramente di vivere anche quello che sto insegnando agli altri, che non sarò un ipocrita. Anche se chiaramente nessun uomo umano, neanche l'apostolo Paolo, era perfetto. Siete d'accordo? Quindi nessun umano ha mai, al di fuori di Gesù Cristo, ha mai vissuto alla perfezione del standard della parola di Dio. Solo Gesù, e perciò lui è il nostro salvatore. Meno male. Ma Paolo comincia questa lettera a Timoteo: Timoteo, grazia, quello che non meriti, ricevi. Misericordia, quello che meriti, non ricevi. E pace da Dio nostro Padre, da Cristo Gesù nostro Signore. Come ti esortai quando andai in Macedonia, rimane in Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole, di genealogie senza fine, la quale producono controversie piuttosto che l'opera edificatrice di Dio che è in fede. E quindi questa prima parola da parte di Paolo a Timoteo rimane in Efeso. Secondo voi perché Paolo doveva dire a Timoteo di rimanere in Efeso? Ovvio, lui voleva andare via. E io posso capire Timoteo. Anche io tante volte volevo andare via di Montebelluna. Oggi no. No, ultimamente non vuoi andare via. Però, anche io 13 anni fa, un giovane pastore, l'opera all'inizio, eravamo io, Gabriele e un altro 2 o 3 persone, Marta e Alberto, e posso dirvi ci sono stati tanti momenti di grande scoraggiamento, di attacchi dal nemico. Quando io sinceramente dicevo dentro di me, ma chi me lo fa fare? No? In inglese diciamo, this is for the birds, no? Questo è per gli uccelli. Io posso tornare in America, chiedere Chuck Smith di nuovo avere il mio vecchio lavoro indietro e lavorare lì nel Disneyland cristiano, in mezzo a tutti i credenti, alla scuola biblica Marietta. Però non era la chiamata di Dio. E quindi anche il Signore mi diceva, Craig, rimani a Montebelluna e metti in ordine e continua a predicare la parola di Dio. E sono contento che sono rimasto, perché adesso veramente cominciamo a vedere i frutti di tutti noi, no? Delle nostre preghiere, del seminare la parola di Dio, di rimanere fedele. Ricordate cosa ci dirà il Signore quando arriveremo in cielo? Bravo Craig, hai fondato 10 chiese in Italia. Avete cominciato una scuola biblica. Bravo Jimmy, tu sei stato lì ogni domenica fedelmente per 50 anni, senza mancare neanche una domenica. Cosa ci dirà? Ben fatto, servo fedele. Molto importante la fedeltà. Uno non deve avere un grande intelletto, una grande personalità, io non ho né uno né l'altro, ma uno che rimane fedele nella tempesta, no? Io penso che anche i fratelli della chiesa cominciano a dire, ma questo è rimasto, quindi rimango anch'io. Voi non avete incoraggiamento di vedere altri credenti che rimangono fedeli al Signore? Io sì. Ogni anno che vado in Austria e vedo Pierre di Nizza, altri fratelli, colleghi miei, e siamo in pochi, sono pochi pastori che erano qui quando io sono arrivato, però solo nel vedere, senza che loro mi salutino, senza che loro dicano il Signore mi ha dato questo passo per te, solo vedere quel fratello rimane fedele, mi dà forza, mi dà coraggio, allora anche io posso rimanere fedele. E ogni anno che vado a questa conferenza pastorale in agosto, ricevo sempre un grande incoraggiamento di tornare qui in Italia con nuova forza, nuovo vigore, e dei miei fratelli rimangono fedeli, anche io posso rimanere fedele. Importantissimo. Anche voi che servite nella Chiesa, è importante di essere fedele. Anche l'altro giorno parlavo con una sorella che serve nella scuola domenicale, e sapete, con le ferie capiamo che andiamo in ferie tutti quanti, giusto? Però è anche giusto avvisare gli altri, guarda che io non ci sarò per 3 settimane, giusto o sbagliato? Se noi facciamo per un datore di lavoro, che magari usa il nome del Signore come... Se noi concediamo a questa persona la cortesia di avvisare quando noi non saremo al nostro posto, quanto di più dovremo fare per il Signore, per l'opera di Dio, che durerà in eternità? E quindi la fedeltà è una cosa importante per ogni credente, di essere fedele in quello che il Signore ti ha dato. E io ho visto questo: quando siamo fedeli nel piccolo, è un principio biblico, cosa ci dà il Signore? Ci dà altre cose. Chi sarà fedele nel piccolo sarà affidato molto. Quindi Paolo esorta Timoteo: rimani. E sono convinto, perché Timoteo voleva andare via, non era facile, c'erano tanti problemi a Efeso che adesso vedremo. C'erano persone, da questo passo, da versetto 3, possiamo supporre che in un certo senso Timoteo era sopra diversi predicatori o pastori, perché Paolo dice: rimane a Efeso per ordinare, letteralmente in greco di comandare, ad alcuni di non insegnare dottrine diverse. Quindi da questo possiamo capire che Timoteo era mandato a Efeso da Paolo non solo di curare un gruppo solo a Efeso, ma di sorvegliare anche su altri gruppi e di comandare questi altri predicatori di non predicare altre dottrine che non erano quelle che erano già state insegnate da Paolo. Perché alcuni fratelli cominciavano a perdersi in favole. Non sappiamo quali erano queste favole, ma qualunque cosa che non ha fondamento nella parola di Dio è una favola. Di genealogia senza fine. Anche qui possiamo solo supporre di cosa sta parlando Paolo, perché non entra in dettaglio. Può darsi che magari alcuni ebrei, sapete che il Vecchio Testamento è pieno di genealogia, che magari loro prendevano questi elenchi di nome e sai, c'è una verità segreta in questa genealogia. O può darsi anche che alcuni dicevano: io sono della genealogia, no, di questo di Levi, e quindi io ho un diritto speciale perché sono ebreo di questa tribù, di questa genealogia. Ma quello che è chiaro è che questi fratelli, le loro predicazioni portavano a controversie, quindi litigi. Avete mai visto credenti che litigano per dottrine? No? Un po' come i farisei. Gesù ha detto che no, si strozzano su una mosca, su un moscerino, no? E quello che lui voleva comunicare è che per un piccolo punto di dottrina, no, fanno mega litigi. Ma non è così, oh! Avete mai visto credente così? Che tante volte è più è un fatto di orgoglio umano, no? Che io devo dimostrare che io sono un teologo più potente di te, o sono un intelletto più grande di te, e vanno avanti e indietro, però non porta edificazione. Avete mai visto fratelli che litigano sempre ma sono discussioni che non portano nessun bene. E Paolo dice a Timoteo: comanda a queste persone di smettere. Anche oggi nella chiesa ci sono persone, no, magari vengono anche da me: pastore, ho una domanda per te, no? Chi sono i Nephilim? I Nephilim, ricordate in Genesi, capitolo 6, scritto che i figli di Dio vennero sulla terra, conoscere le figlie dei uomini, e poi c'erano questi giganti. Ricordate questa storia un po' strana nel Vecchio Testamento, Genesi capitolo 6? Allora, questa parola per gigante è Nephilim. Quindi anche in America hai queste persone che tirano fuori questi versetti più, no, difficili di capire. Dice: pastore, spiegami, no, questo fatto dei Nephilim, o spiegami che Gesù predicava i prigionieri. Secondo voi è importante di capire chi sono i Nephilim per la nostra salvezza, per la nostra santificazione? Penso proprio di no. Eppure ci sono credenti che si perdono in queste vane discussioni su magari passi di cui la Bibbia parla pochissimo. Tutte le sette si fondano su questi passi un po', no, difficili di capire. Ma la dottrina cristiana, quella che parla di Gesù, della sua vita, la sua morte, la sua resurrezione, è chiarissimo. Perché ci sono centinaia di passi che parlano di quello che il Signore ha fatto. Queste sono le cose importanti. Ma anche lì a Efeso c'erano questi che litigavano per piccole cose che non erano importanti: genealogia, cose riguardo la legge. E Paolo dice di non occuparsi di favole e genealogia senza fine, la quale producono controversie piuttosto che l'opera edificatrice di Dio, che è in fede. Ora il fine del comandamento è l'amore, che viene da un cuore puro, da una buona conoscenza e da una fede non finta. Quindi Paolo parlerà dal versetto 6 fino a 11 riguardo queste persone che travolgono la legge di Dio, interpretano male la legge di Dio, erano riguardo la legge di Dio. Ma Paolo dichiara che la fine della legge è l'amore. Ricordate cosa ha detto il Signore, i primi due comandamenti? Guardiamo in Matteo capitolo 22. Yes. Matteo 22, versetto 36. Un dottore della legge è arrivato da Gesù e fa questa domanda in versetto 36: maestro, qual è il grande comandamento della legge? E Gesù disse: ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il primo e il grande comandamento. E il secondo simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Quindi per noi credenti l'amore è nostra legge. Se io sto litigando con mio fratello che porta solo discussione, sto camminando nell'amore? Certamente di no. Sto camminando nell'orgoglio. La fine del comandamento è l'amore. Dio ha dato anche comandamenti per portare gli uomini alla salvezza. La legge non ha, Dio non ha dato che noi discutiamo, facciamo dibattiti sui punti, possiamo mangiare le cozze o meno. Dobbiamo ancora rispettare il sabato o meno. Dobbiamo circonciderci o meno. È lecito venire allo studio biblico in pantaloncini? Io dico di sì. Specialmente quando fa caldo. Però sapete, la domenica mattina ho sempre i pantaloni. Però anche in Italia ci sono quelle che si perdono, si scandalizzano. Il pastore, pantaloncini e ciabatte di gomma. Oh! Si perdono su questo. Invece di guardare la cosa più importante, che è l'amore. Siamo pieni dell'amore di Cristo? Questo è quello che il mondo ha bisogno. Non ha bisogno di farisei. L'Italia specialmente non ha bisogno di un'altra religione con tante regole. Ce l'ha già uno e basta. Basta e avanza. Noi dobbiamo essere testimonianze della grazia di Dio. E purtroppo anche a Efeso c'erano questi che si perdevano. Perché la fine del comandamento è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza, di una fede non finta. Io amo così tanto quando c'è un nuovo credente anche nella nostra chiesa. Avete mai visto una persona quando i primi giorni che conoscono il Signore? Loro non sanno né la legge, non sanno niente, ma hanno quell'amore per Gesù. Hanno quel cuore puro, hanno una fede non finta, è reale. Alcuni, essendosi sviato da queste cose, sono rivolti a discorsi vani. Quindi sono sviati dal fondamento che l'amore è la fine del comandamento. L'amore è la nostra regola. Ama il Signore con tutta la tua vita, ama gli altri come te stesso. Queste sono le leggi per i cristiani, solo due. Amare. Ma ad Efeso alcuni erano sviati, volendo essere dottori della legge, non comprendono né le cose che dicono, né quelle che affermano. Or noi sappiamo che la legge è buona se uno la usa legittimamente. Allora qui Paolo fa un po' un gioco di parole, no? Dice che la legge è buona se uno usa in modo legale. Cosa vuol dire con questo? Vuol dire che la legge ha un scopo nel piano di Dio, ma bisogna capire il suo scopo. Sapendo questo, che la legge non è stata istituita per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per i malvagi, i peccatori, per i scellerati e i profani, per coloro che uccidono madre e padre, e omicidi, per i fornicatori, per gli omosessuali, per i rapitori, per i falsi, per i spergiuri. E magari fino adesso tu dici, no, io non sono nessuna di queste cose. E per qualsiasi altra cosa contraria alla sana dottrina. Quindi Paolo dice, tutti, io non sono un omicidio, io non ho mai rapinato, non sono un omosessuale. Ma qualunque cosa, dice la legge, è per te. Secondo il Vangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato. Allora il Vangelo è un messaggio glorioso, la grazia di Dio. Ad Efeso alcuni di questi persone che credevano di essere dottori della legge, ma Paolo dice loro non comprendono né cosa dicono né cosa affermano, perché non hanno capito il scopo della legge. Loro ancora hanno una mentalità del Vecchio Testamento, che la legge è per perfezionare l'uomo, no? Che l'uomo in qualche modo si salverà attraverso l'obbedienza alla legge. Giriamo un secondo in Galati, capitolo 3, o capitolo 4, prima. Perché ancora oggi in Italia, non solo a Efeso, c'è molta confusione riguardo la legge e il suo scopo nel piano di Dio. Allora qui in capitolo 4, versetto 21, Paolo fa ai Galati una domanda. Ditemi voi che volete essere sotto la legge, non date ascolto alla legge? Quindi in Galazia alcuni ebrei erano venuti a insegnare ai gentili: voi dovete circoncidervi, dovete non mangiare prosciutto, dovete rispettare il sabato, dovete seguire tutte queste regole e così sarete salvati, così la vostra salvezza sarà completa. Ma Paolo gli fa questa domanda: voi Galati avete dato ascolto alla legge? Avete compreso veramente cosa dichiara la legge? Allora guardiamo in capitolo 3, versetto 10. Infatti tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione. Cosa? Se tu sei un credente e tu pensi di essere giustificato per la tua obbedienza alla legge di Dio, la Bibbia dice che tu sei sotto una maledizione. Infatti tutti coloro che si fondano sull'opera della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Qui Paolo sta citando Deuteronomio 27:26, che dice in poche parole: Dio dichiara agli israeliti, voi dovete mettere in pratica ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, per tutta la vostra vita, in ogni punto, tutta la mia legge. E se non lo fate, sarete maledetti. Quindi cosa dichiara la legge a noi? Secondo voi? La legge dichiara che tu devi essere perfetto per tutta la tua vita. Questo è il requisito della legge. Perfezione. C'è qualche perfetto qui questa sera? Penso proprio di no. Infatti, il libro di Ebrei dichiara che la legge non ha reso nessuna cosa perfetto, perché non era in grado. Quindi qual è il scopo della legge? Un po' più avanti, in versetto 19, Paolo ci spiega. E ora torniamo a quello che Paolo ha detto in Primo Timoteo. La legge, no? La legge è buona se usata legittimamente. Quindi se comprendiamo il scopo della legge, allora fa il suo scopo nella nostra vita. Qui in Galati 3:19, perché dunque fu data la legge? Essa fu aggiunta a causa della trasgressione, affinché fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa. Essa fu promulgata dagli angeli per mano di un mediatore. Ora il mediatore non è mediatore di uno solo, ma Dio è uno. La legge è dunque contraria alla promessa di Dio? Così non sia. perché se fosse stata data una legge capace di dare la vita, allora veramente la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Quindi Paolo dichiara: se la legge e il Vecchio Testamento era capace di dare vita a un uomo, non c'era bisogno di un nuovo patto e non c'era bisogno che Gesù veniva, perché potevamo salvarci da solo, giusto? Non c'era bisogno di un mediatore, un salvatore. Quindi la legge non è contraria alla promessa di Dio o al patto della grazia. Uno deve capire il scopo di tutti e due. Ma la scrittura, versetto 22, ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato affinché fosse data ai credenti la promessa per la fede di Gesù Cristo. Quindi la legge dichiara che siamo tutti peccatori, siamo tutti spacciati, siamo tutti maledetti. Ora, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stato nostro precettore per portarci a Cristo affinché fossimo giustificati per fede. Il precettore nella cultura romana era una specie di tata per un figlio maschio che era suo tutore, lo insegnava il bambino finché lui arrivava all'età adulta. Questo era il precettore. E Paolo dice che la legge, cosa ha detto Paolo in Timoteo? Che la legge è per i bugiardi, i fornicatori, eccetera, 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 in pratica tutti noi, tutto il mondo. Quindi la legge ci ha condannato. Sotto la legge eravamo maledetti, ma la legge è quella che ci ha portato a Cristo. Paolo ha dichiarato in Romani: io non avrei conosciuto peccato se la legge non avesse detto non commettere adulterio o non rubare. E quindi la legge era il mezzo per il quale Dio ci ha portato a Cristo. È la legge di Dio che ci compunge del peccato. È stato così nella mia vita. Io, quando ho letto il Vangelo, sapevo di essere già un peccatore, ma quando Gesù ha dichiarato: se tu solo guardi una donna per appetirla, sei colpevole di adulterio, io ho detto: mamma mia, cioè, qua, mille volte al giorno, cioè, sono proprio, non c'è proprio. Io avevo un po' di speranza prima, ma la legge di Dio mi ha rinchiuso, mi ha condannato. Mi piace molto questo paragone. La legge è come un specchio. Se siamo sporchi, no? Se ho aiutato il nostro vicino a lavorare su una moto piena di grasso sporco, allora lo specchio può farmi vedere che sono sporco, giusto? Ma lo specchio è capace di lavarmi? Sarà difficile staccarlo dal muro, strofinarmi. No, la legge cosa mi dice? Sei sporco? Hai bisogno di sapone. Allora la legge di Dio ha anche questo scopo nella vita dell'essere umano. La legge dice: sei sporco? Dio è santo, tu sei sporco, tu sei un peccatore, hai bisogno di un salvatore, tu hai bisogno di essere lavato. E quando io ho letto quel passo, dice: solo se guardi una donna, la legge mi ha condannato. E in quel momento ho gridato al Signore e ho detto: Signore, abbia pietà di me, perdonami. E sono nato di nuovo. Ma qui Paolo dice che, in versetto 24, così la legge è stato nostro precettore per portarci a Cristo affinché fossimo giustificati per fede. Ma venuta la fede, non siamo più sotto un precettore. Allora il precettore che cos'era? La legge. Noi credenti nel nuovo patto, noi non siamo sotto la legge del Vecchio Testamento. Siamo sotto la grazia. Perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo, non c'è né giudeo né greco, né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora se siete di Cristo, siete dunque progenie di Abramo e erede secondo la promessa. Poi in versetto 4 di capitolo 4, ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione di figli. Or perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio di suo nei nostri cuori, che grida Abba Padre. Perciò tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Siete contenti? Questo è il glorioso Vangelo di Cristo, di cui Paolo parlava in 1 Timoteo. La legge non è un messaggio glorioso per noi. La legge ci condanna, la legge ci rinchiude, la legge dice che noi non andremo in cielo con Dio. Il glorioso messaggio del Vangelo è che Cristo è venuto come uomo, ha vissuto sotto la legge, lui ha adempiuto la legge per noi. Lui ha vissuto una vita perfetta, senza peccato. E ha preso su di sé i nostri peccati. Secondo Corinzi 5, 20 e 21. Colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Questo è il glorioso Vangelo. Cristo ha fatto tutto. Amen. Noi dobbiamo solo credere nelle sue promesse. E quindi Paolo esorta Timoteo, questi che vogliono mettere la gente di nuovo sotto la legge, vogliono mettere 10 regole della Chiesa sulla porta, comandali di smettere. Perché il glorioso Vangelo è una buona notizia. E la buona notizia è questa, che Gesù ha fatto tutto. E noi come credenti possiamo ogni giorno goderne questo glorioso Vangelo. Grazie Signore, hai fatto tutto tu. Perché siamo salvati per grazia, perdonati per grazia, siamo santificati per grazia e camminiamo per la grazia di Dio. Questo è il glorioso Vangelo. Non siamo più sotto la legge. La legge, quando siamo venuti a Cristo, ha adempiuto il suo scopo nella nostra vita. Ora siamo sotto la legge dell'amore. Questo è l'unico debito che abbiamo, di amare. Amen.